Buonasera, Don Andrea. Senti, allora questo è l'ultimo capitolo del tuo libro Maria, il mio cuore svelato. Autore Andrea Mardegan, Edizioni Paoline. Ecco, siamo l'ultimo capitolo che si intitola Il suo regno non avrà fine. Pagina 147. A te la parola.
Bene, allora questo capitolo, ecco, nel rileggere questo capitolo mi sono ricordato di un piccolo particolare che questo capitolo è nato proprio dal dialogo con l'editore, no? Perché io gli avevo passato il mio manoscritto e alla fine mi hanno consigliato di aggiungere un capitolo che riguardasse più esplicitamente anche il termine della vita della Madonna, quindi anche l'assunzione in cielo, ecco, e l'incoronazione, no? In effetti, questo libro proprio è un bellissimo caso di quelle cose che ogni tanto avvengono, o spesso, no? Del rapporto bello che c'è tra l'autore e l'editore, in cui poi in questo dialogo il libro migliora, no? Quindi io senz'altro ho avuto l'idea, allora è piaciuta e poi insieme l'abbiamo portata avanti. Quest'ultimo capitolo, ecco, prima era più breve, poi incoraggiato da loro anche l'avevo tenuto breve perché all'inizio c'era un po' una sorta di limite di spazio, no? Di caratteri. Invece no, mi hanno incoraggiato a farlo un po' più ampio e quindi è venuto quest'ultimo capitolo che si introduce, per i lettori che hanno in mano il libro, con l'Assunta di Bartolomeo della Gatta. Ecco, che è un quadro dell'Assunta che io ho scelto tra tanti che ho guardato, proprio perché io lo metto in evidenza nel libro, è tra i pochi quadri dell'Assunta che dove Maria, essendo assunta in cielo, guarda verso i discepoli, che sono appunto gli attoniti, che guardano il suo sepolcro vuoto e hanno in mano la cintura e così via. Quindi Maria che guarda, no? Quindi, che guarda noi e che perché questo sguardo significa che sta continuando a seguirci e a proteggerci e aiutarci dal cielo. Allora, questo capitolo si intitola Il suo regno non avrà fine e il sottotitolo è Gratitudine e nostalgia. E cerco di mettere in evidenza alcuni sentimenti del cuore di Maria legati appunto alle tematiche che avvengono alla fine della sua vita. No? Allora, d'altra parte questa è proprio una frase anche questa, che gli dice l'angelo Gabriele nell'Annunciazione, quindi continua il filo rosso delle frasi dell'Annunciazione attraverso le quali Maria in prima persona racconta i segreti del suo cuore. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Queste parole, queste promesse profetiche dell'angelo Gabriele, mi sostennero lungo l'esistenza e mi aiutarono a superare i momenti bui, quando mancavano luci dal cielo e sembrava che il maligno l'avesse vinta. Mi aiutarono a mantenere la speranza quando scesero le tenebre sul Calvario e quando vidi chiudere il corpo morto di Gesù nel silenzio del sepolcro sigillato da quella pietra grande e fredda. Nella sosta di quel sabato nel quale il Figlio di Dio riposò con il riposo della morte. Quando da bambina ascoltavo del riposo di Dio il settimo giorno dopo aver creato il mondo, l'uomo e la donna, non avrei mai potuto immaginare che in quell'ora anche il Figlio di Dio e mio figlio avrebbe riposato un sabato in un sepolcro dopo aver salvato e ricreato l'uomo e la donna. E in che modo? Mio figlio riprese la vita per sempre all'alba del terzo giorno e mi venne a trovare, così mi regalò una speranza incrollabile per sempre che cerco di passare ai miei figli, che mi chiamano speranza nostra. In quei 40 giorni dopo la Pasqua si faceva vedere, ma poi scompariva. Voleva abituarci a un modo nuovo di stare con lui, a vederlo nei suoi fratelli e nelle sue sorelle. Questo disse a Maria Maddalena il giorno della sua risurrezione: vada ai miei fratelli perché lì tra loro mi ritroverai. Quando fece capire ai suoi apostoli, salendo verso l'alto, che si allontanava dal loro sguardo per sempre, pur rimanendo sempre con loro, dopo averli confermati nell'invio apostolico a tutte le genti, essi tornarono con molta gioia a Gerusalemme. Vennero da me a raccontare tutto. Cominciarono per me giorni di luce, di aiuto ai miei figli, alla Chiesa nascente, colmi della meraviglia di vedere le grandi opere di Dio espandersi. Ecco, a me piace molto appunto sottolineare anche, insomma, poi anche dopo aver scritto questo libro nella predicazione, che i passi del Vangelo, per esempio, è bello vederlo nella cena di Emmaus, dove l'originale di San Luca dice che Gesù diventò invisibile ai loro occhi, no? Cioè, che significa che non è più visibile, ma è sempre vicino, sempre presente, no? Infatti poi dopo lo ritrovano anche nel Cenacolo. Ma iniziarono anche i giorni di una nostalgia nascosta che mi prendeva il cuore. Ecco, insomma, sono molto affezionato a questa parte del libro perché, insomma, mi fa molto piacere metterlo in evidenza in Maria, come anche in Gesù, quando è possibile, con i sentimenti umani che noi conosciamo bene, no? E conosciamo bene il sentimento della nostalgia, no? Quando appunto abbiamo un grande affetto per una persona cara e poi dobbiamo lasciarla oppure non possiamo rivederla. Ecco, allora Maria, secondo me, lei stessa vive questa nostalgia appunto nell'assenza di Gesù asceso al cielo. Pensai che Dio mi aveva voluta protagonista di tanti ruoli da donna, vergine e madre, sposa e sorella, amica, ma anche vedova, con la nostalgia di Giuseppe, e madre di un figlio unico, del quale da vedova ero stata privata e con la nostalgia di lui. Ecco, mi sembra importante, ecco, mi sembra bello che noi nella nostra devozione per Maria la possiamo ritrovare in sentimenti che possono accadere, anzi che sicuramente accadono in vari momenti della vita anche a noi, quindi penso che, ecco, poi una donna, una madre, ecco, che privata del figlio possa, o anche un padre, no? Riconoscere che Maria ha avuto questa stessa sofferenza, questa stessa nostalgia. Credevo davvero al suo essere vivo e alla sua ascensione nel seno del Padre, alla sua vicinanza. Parlavo con lui, mi confidavo, gli domandavo consigli, gli chiedevo di fare certi interventi, come avevo imparato a Cana, a favore dei credenti e di coloro che potevano credere e di quanti avevano bisogno, e lui mi obbediva sempre. In questo senso possiamo pensare come Maria, ecco, è anche, e forse soprattutto in questo periodo della sua vita, quando Gesù anche per lei non è visibile, per quello che sappiamo noi, maestra d'orazione, cioè nel senso è maestra di preghiera, perché lei stessa ha avuto un tempo nella sua vita in cui ha pregato nella non visibilità del figlio, no? Perché a volte può capitare quando, parlo per me, no? Cioè, perché quando mi parlano, o mi spiegano, mi predicano su Maria che è maestra d'orazione, può venire fuori però poi una sorta di obiezione, però Maria aveva Gesù così vicino, no? Come figlio, come che viveva con lei e che lei accudiva da vicino come madre, quindi più facile per certi versi. Però in questa fase della vita Maria ha una preghiera con suo figlio Gesù come la nostra, no? Nella non visibilità della sua umanità, unita alla divinità. Ma mi mancava la sua voce, il suo sguardo, mi mancava la sua umanità vicina da curare, da guardare, da accarezzare, da vestire. In quegli anni pensai che la nostalgia, pur facendo soffrire nel desiderio della presenza della persona amata che è distante e o non si vede, e nel ricordo dei momenti di vicinanza, è anche dolce perché ti dice, ti ridice continuamente che il tuo amore è vivo, è vero. e non diminuisce, anzi continua a crescere. La nostalgia è segno della presenza dell'amore negli andirivieni della nostra storia. Ecco, io questa considerazione sulla positività della nostalgia, che in realtà sono grato perché mi è stata detta, no? In un certo momento della mia vita, però l'ho riflettuta come molto positiva e poi l'ho utilizzata molto spesso per dare alle persone che vivono questo sentimento della nostalgia una visione positiva dello stesso, no? Rimane sempre la sofferenza della lontananza della persona amata o della non possibilità, ecco, di poterla per contattare da vicino, ma la nostalgia comunque ha questo aspetto positivo, che è segno del nostro amore, no? Della presenza del nostro amore e anche della sua possibilità di crescere. Aiutavo e incoraggiavo gli apostoli, le loro partenze per paesi lontani mi riempivano di gioia, perché mio figlio e lo Spirito Santo, grazie a loro, arrivavano fino ai confini della terra, ma mi rinnovavano anche la nostalgia, perché con loro e con Gesù avevo vissuto tutti quegli anni e li amavo tanto, e perché il loro diventare come Cristo, grazie allo Spirito Santo infuso nei loro cuori e al sacerdozio, mi rendeva presente attraverso di essi mio figlio. Ne parlavo qualche volta con Giovanni, ma senza esagerare, perché anche a lui Gesù mancava molto. Quindi nostalgia di Maria per Giuseppe, già vissuta alcuni anni prima, nostalgia di Maria per Gesù, asceso al cielo, è morto, risorto, asceso al cielo, e in fondo anche nostalgia di Maria per questi discepoli con cui ha vissuto tanto tempo, diversi anni insieme con Gesù, e che salpano, ecco, per mondi lontani dove vanno a portare il Vangelo. I ricordi dei momenti terribili della sua passione e morte erano impressi nella mia immaginazione e si ripresentavano anche nei sogni. E allora desideravo che Gesù tornasse con il suo corpo risorto a consolarmi. E come anche, insomma, nel riflettere su questo tempo di Maria, ho pensato anche che nella sua umanità, così quale la nostra, anche lei possa aver avuto questi incubi, diciamo così li chiamiamo, il ricordo di una cosa molto brutta che può essere successa. E quindi il desiderio che Gesù si ripresenti con la sua presenza da risorto per consolarla. Ma lui mi incoraggiava a trovarlo nei miei figli e nelle mie figlie. Ecco questa logica di Cristo che dire, ecco, vai dai miei fratelli e dalle mie sorelle, a Maria Maddalena e anche a Maria, quando le dice ecco tuo figlio, no? Cioè, quindi già dalla croce la porta a trovare Gesù in ciascuno di noi, no? In tutti i membri della famiglia della Chiesa che cresceva, così mi esercitai con infinito amore. E davvero lo trovavo in loro e lenivano la nostalgia di lui. Un giorno Gesù mi disse: mamma, adesso vieni da me, vieni con me, continua da qui il tuo compito di madre. Il Padre e mio figlio e lo Spirito Santo mi presero e mi accolsero nel loro cuore. Mio figlio mi disse: come tu mi hai portato nel grembo, così io ti porto nel cuore della Trinità, e questa sia la tua corona d'amore. Ecco, così descrivo un po' il momento misterioso e anche sublime, no? Dell'assunzione di Maria in cielo. Era felice di vedermi. Finalmente ci potevamo riabbracciare, no? Anche questo è un concetto che a un certo punto qualche persona mi fece considerare, no? Che il fatto che Maria sia assunta in cielo con il suo corpo e la sua anima, cioè tutta la sua umanità, è probabilmente è passata anche da un momento di morte, anche se molto lieve, molto rapidamente è passato, no? Per arrivare poi a una sorta di resurrezione che l'ha portata in cielo insieme con Gesù. Il fatto che in questa dimensione che noi non vediamo, che chiamiamo cielo, la presenza di Dio, il cuore della Trinità, ci sia presente Gesù con il suo corpo risorto, ma veramente tangibile, visibile, cioè simile al nostro, diverso, ma simile, lo abbiamo meditato nella Pasqua, lo meditiamo sempre tutti gli anni, no? Questo corpo che chiede da mangiare, che, ecco, che si può far toccare, no? E Maria anche, no? Con il suo corpo risorto, ecco, allora ci può essere, diciamo, nella dimensione che noi chiameremo cielo, anche un abbraccio umano, no? Tra madre e figlio. Vidi il Padre e lo Spirito Santo. La gratitudine di Dio Trino per me è inimmaginabile, un oceano di felicità senza ombre. Cominciò nel cielo per me un Magnificat senza fine. Ecco, la gratitudine di Maria che, appunto, che io mi immagino appunto inimmaginabile e quindi sempre più grande di fronte all'amore di Dio, a questa meraviglia della redenzione che in modo particolare ha realizzato proprio attraverso di lei, no? Dio che mi guarda da innamorato, lo innamora la mia umiltà che nasce dal vedermi e dall'accettarmi esattamente come sono. Questo è un richiamo del Magnificat, in fondo, quando dice Maria che Dio ha guardato l'umiltà, no, della sua serva, la sua piccolezza, e per questo ha fatto in lei grandi cose, no? Beh, la grandiosità del sapersi piccoli davanti a Dio che permette a Dio di fare in noi grandi cose. Come, quindi, lo innamora la mia umiltà che nasce dal vedermi e dall'accettarmi esattamente come sono, con tutti i suoi doni. Mi rendo conto di essere la creatura con più doni di Dio e questo mi rende la più umile in cielo. L'umiltà è la verità, questa è un insegnamento dei grandi maestri, no, della spiritualità cristiana, che l'umiltà non è tanto, come dire, considerare in modo sbagliato, cioè dei difetti che non abbiamo, ecco, non so come dire, cioè buttarsi giù, ma invece l'umiltà è proprio la verità, per cui è perfettamente vivibile l'umiltà anche nei confronti di un dono di Dio molto grande, perché il santo, la persona che è veramente umile, dice: questo viene da Dio e quindi non è merito mio, non è che io sono bravo, ricevo questo dono, però riconosco di averlo ricevuto, un po' come il Signore ci insegna anche nella parabola dei talenti, no? Ad utilizzare tutto ciò che abbiamo ricevuto da Dio e non per paura di perderlo metterlo sottoterra, perché in quel caso lo consideriamo un po' una cosa nostra, noi invece dobbiamo, come dire, far fruttare, nel senso di donare a nostra volta tutti i doni che abbiamo ricevuto. Sarebbe una falsa umiltà quella di non utilizzare i doni che abbiamo ricevuto da Dio, appunto pensando che non siamo in grado, che non siamo degni di utilizzarli. Invece così bisogna lanciarsi nella Chiesa, ecco, come il Papa Francesco ci dice, dobbiamo uscire, no, dalle nostre case, così come uscirono, no, gli apostoli dal Cenacolo con la forza dello Spirito Santo nella Pentecoste, e dire quello che hanno ricevuto, no, Pietro in tutti i discorsi che fa dopo la Pentecoste, dopo la forza che riceve dallo Spirito Santo, dice delle cose stupende, meravigliose, eccetera, che non sono farina del suo sacco, no? Sono doni che lo Spirito Santo gli ha dato, sono frutti che derivano dalla predicazione di Cristo, o forse anche, no, da quell'apparizione, no, che Gesù ha fatto solo a lui, no, di cui non sappiamo i contenuti, però che sicuramente lo ha rafforzato moltissimo, e anche dall'esperienza della sua fragilità. Questo che in Maria noi non possiamo vedere, perché in lei non c'è peccato, però in tutti i suoi gli apostoli, anche i santi, sì, il santo è sempre un peccatore che ama Gesù Cristo, cioè un peccatore che da Cristo è stato guardato. Quindi Pietro fa l'esperienza della sua debolezza, l'ha fatta tante volte lungo gli anni di conoscenza con Gesù, e l'ha fatta in modo enorme proprio durante la passione del Signore, di quel pianto a dirotto, no, dopo averlo rinnegato per 3 volte, pur essendo stato avvertito da Gesù che sarebbe accaduto questo, e poi il perdono ricevuto dallo sguardo con Gesù, e poi il perdono ricevuto soprattutto esplicitato anche in quell'apparizione del Signore, nell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, quel tre volte richiedergli da parte del Signore: mi ami tu più di costoro. Quindi Gesù si vede che anche nei confronti delle mancanze del suo discepolo, e noi ci possiamo mettere tutti dentro a questa storia, non condanna, ma invece aiuta a recuperare, aiuta a ci salva, ci perdona, ci aiuta a fare quell'atto d'amore, no, che poi è veramente il grande antidoto del peccato, no? Durante il Papa, appunto, nella Quaresima, no, raccontò quando le persone erano tutte chiuse in casa e non potevano ricevere la confessione, l'atto d'amore perfetto, l'atto d'amore, ecco, lo insegna il Catechismo, e ci permette di chiedere perdono al Signore, perché è il vero antidoto del peccato, no? E qui, ecco, io dico, l'umiltà e la verità nei doni ricevuti da Dio, e anche l'umiltà e la verità nel riconoscerci peccatori quando è vero, e, oppure come diceva Sant'Agostino, mi riconosco che la grazia di Dio e le circostanze della mia storia mi hanno anche impedito di fare tanti errori, come invece è successo ad altre persone, ma questo pure è un puro dono di Dio. Quindi tutto questo è l'umiltà anche del peccatore, no? In questo senso noi la dobbiamo aggiungere all'insegnamento di umiltà che ci dà Maria, perché Maria invece è l'umiltà della verità dei doni ricevuti da Dio, ma non ha fatto mai, lo sappiamo nella dottrina della Chiesa, l'esperienza del peccato, neanche quello personale, neanche quello più piccolo, quello più veniale. No? Accogliete sempre la verità che è mio figlio, ci dice Maria, e che vi fa liberi. Non ne abbiate mai paura, ecco, no? E queste sono risonanze delle parole di Gesù nel suo Vangelo, no? E io sono la verità, e la verità vi farà liberi. Da quel giorno, al giorno dell'Assunzione, sono regina che accoglie tutto quello che il Re è e fa. E lui vuole che io sia la porta del cielo per tutti. Quello che Giovanni scrisse nell'Apocalisse: un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Dà l'idea che Dio voleva che tutta la creazione fosse per me gioiello di bellezza. Sappiate che Dio lo vuole fare con ciascuno. Ecco, questo sì, è un pensiero che a me piace sempre, insomma, predicare, soprattutto quando si parla appunto della creazione, e ciascuno di noi può interpretare la creazione come un regalo di Dio, no? E quindi c'è anche appunto un gioiello che arricchisce la nostra bellezza come esseri umani, no? Creati da Dio. E in modo particolare in questa visione dell'Apocalisse di San Giovanni che noi leggiamo sia per quanto riguarda l'Ascensione, e poi quanto riguarda anche l'incoronazione, la corona dei 12 stelle, e a maggior ragione la creazione la possiamo interpretare come un gioiello per la bellezza di Maria. La creazione è gioiello di Dio, corona e manto per noi, per questo la custodiamo e la amiamo. Fui avvolta da tutto quell'amore che nessun occhio umano ha mai visto e nessun cuore ha sperimentato e che è preparato per quanti credono e amano sulla terra. Ecco, vedete, in queste parole c'è il riferimento nascosto, ma abbastanza esplicito, di quelle parole di San Paolo, no? Che quando fu rapito, no? Ad avere una visione di Dio, poi disse che non poteva esprimerla, no? Tanta bellezza, perché nessun occhio umano, no? Nessun orecchio umano ha mai visto o udito quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano, no? E queste sono parole che danno a noi molta speranza nella bellezza, nella grandezza del cielo, della vita futura, nella intimità di Dio, no? E nell'intimità di tutti i santi del cielo. Allora, ecco, Maria continua a dire nel mio scritto: fu colmata e finì per sempre la mia nostalgia di Giuseppe e quella di Gesù. Cioè, evidentemente Maria in cielo ritrova Giuseppe e ritrova Gesù. Cominciò però, e questa è la conclusione del libro, per così dire, la dolce nostalgia Di voi, miei figli, che vivete ancora sulla terra, una nostalgia che mi aiuta tanto a starvi vicino, come voi non potete neppure immaginare. Per questo il mio primo gesto nell'essere incoronata regina dall'amore di Dio è stato rivolgere mani e sguardo verso di voi, miei figli. Mio figlio mi dice, io anche qui l'ultimo quadro che io ho scelto per questo testo è un quadro dell'incoronazione, è l'incoronazione della Vergine di Annibale Carracci, dove si vede Maria, appunto c'è cioè il figlio, Gesù è il padre, che con in mano la corona dello Spirito Santo sotto forma di colomba, e poi Maria che ha le braccia aperte e lo sguardo rivolto verso il basso. Sul quadro, se non ricordo male, è tagliato e quindi non si vede appunto il giù, però nel quadro completo, se si potesse vedere, cioè, appunto, siamo tutti noi, no? Che siamo sotto allo sguardo di Maria. Mi piace sia nell'assunzione sia nell'incoronazione scegliere questi quadri che magari sono la minoranza rispetto agli altri quadri, mettono in evidenza, come dire, l'intimità di Maria con Dio Trinità e quindi mettono il suo sguardo verso il cielo, che sono del tutto legittimi e belli, però io ho preferito per questo libro scegliere quei quadri dove si vede lo sguardo di Maria che guarda verso di noi.
Donna Andrea, hai
Sì.
solo 3 minuti.
Ecco, mio figlio, praticamente sto concludendo, mio figlio mi dice che con voi posso fare mie le sue parole. Chiedete a me e troverete. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, io vi darò riposo e vi farò entrare nel mio regno, nel suo regno che non avrà fine. Ecco, quindi così si conclude il mio libro con questa frase, il suo regno non avrà fine, che l'angelo disse a Maria proprio nell'Annunciazione, quindi si conclude questo iter dello svelamento di Maria del suo cuore, e quindi applico appunto, cioè Maria applica a sé quelle parole di Gesù che ti chiedete, vi sarà dato, no? Venite a me
Certo.
voi tutti che siete affaticati e stanchi, lo possiamo vivere anche con Maria.
Allora so che tu volevi aggiungere ringraziamenti, però io volevo che concludessi prenotandoci il prossimo libro.
Sì, allora se un libro che non ho mai letto a Radio Maria e che è precedente a questo, stiamo facendo un po' un cammino a ritroso, ma va benissimo, è un libro che si intitola Sorpresi dall'amore, Incontri personali con Cristo, e che è il libro con cui forse io ho cominciato a fare un certo tipo di meditazione sul Vangelo, che poi mi ha permesso anche di scrivere questo e poi anche il successivo che abbiamo già letto, Giuseppe e Maria, La nostra storia d'amore. Quindi quelli sono episodi di incontri personali con Cristo, di personaggi del Vangelo, sono solo alcuni. Io domani, se Dio vuole, spero di aggiungere altri libri, meditando anche sulla storia degli altri personaggi che ci sono nel Vangelo. E mi piace appunto soffermarmi in questo libro, immaginando un po' di più di quello che dice il Vangelo, la storia di quel personaggio, e quindi comprendere le parole che Gesù gli dice come dette personalmente a lui, oltre che ovviamente applicabili a ciascuno di noi. Se ti sembra bene, noi potremmo passare.
Sì, adesso però devi darci la benedizione perché il tempo sta per scadere.
Allora ecco, io nei ringraziamenti che chi ha il libro potrà leggere, ringrazio un po' tante persone che lungo la storia della mia vita, in famiglia, nella Chiesa, mi hanno parlato di Maria.
In modo speciale i tuoi genitori,
Parla in modo speciale, hai ragione.
specialissimo.